Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli in studio, Paolo Sutera in redazione. Eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. È terminato a mezzanotte e mezza, dopo che si era riunito lunedì sera alle 22 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, che ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il testo prevede per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio il divieto su tutto il territorio nazionale di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito il rientro alla propria residenza, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nei giorni 9 e 10 gennaio, prevista l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure per la cosiddetta zona arancione, saranno comunque consentiti negli stessi giorni gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti entro 30 km dai relativi confini, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il testo conferma fino al 15 gennaio la possibilità di spostarsi nei territori inseriti nella cosiddetta zona rossa una sola volta al giorno in un massimo di 2 persone verso una sola abitazione privata della propria regione. Tra l'altro, il testo interviene sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza per il 50% degli studenti a partire dal prossimo 11 gennaio. Lunedì e non dal 7 come preventivato. Tutte le altre scuole, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, rientreranno invece in presenza questo giovedì 7 gennaio. La provincia di Brescia è quella con il più alto numero di nuovi positivi di tutta la Lombardia, più 302, seguita da Milano con 243. Accade nel primo lunedì del 2021, all'indomani del caso che ha travolto l'intera regione, alla notizia che la percentuale di vaccinati contro il Covid era una delle più basse di tutta Italia. Intanto la campagna sembra aver ingranato con una copertura del 10% circa, dato del 4 gennaio del Pirellone, e anche all'ospedale di Jesine, uno dei 65 hub della Lombardia, sono iniziate le prime vaccinazioni del personale medico, con 54 interessati tra medici e infermieri. Per oggi potrebbero essere molti di più, si parla di 144 vaccinazioni. Si procederà più speditamente poi nei prossimi giorni, dato che il 70% dei dipendenti dell'ASST di Valle Camonica ha aderito, ovvero un migliaio di persone. Dalla settimana prossima si provvederà inoltre all'organizzazione della campagna nelle RSA del territorio. La valle rimane fortunatamente poco toccata in questa fase dal virus, con 21 nuovi casi nel fine settimana, 25 nuovi guariti, dati diffusi da ATS della Montagna lunedì sera. Intanto dall'arancione si passa nuovamente a zona rossa, sia oggi prefestivo che mercoledì 6, giorno festivo.
La prudenza sulle strade è sempre importante, ancora di più quando, come in questi giorni, le basse temperature potrebbero rendere più scivoloso il manto stradale. Il rischio è che si verifichino incidenti come quello avvenuto nella prima mattinata di lunedì sulla statale 42 a Ponte di Legno, all'altezza della curva della Tonalina. Due Audi si sono scontrate a pochi passi da dove si trova la stazione intermedia della cabinovia che collega Ponte di Legno al Passo del Tonale. L'incidente ha causato qualche disagio alle altre auto in transito, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, tanto che non è stato necessario neanche l'intervento dei sanitari. Sul posto, invece, dopo i rilievi e le constatazioni dell'incidente, è giunto il soccorso ACI, che ha rimosso le due auto dalla sede stradale e portate in autofficina. Un altro incidente, anche questo senza gravi conseguenze, si è verificato poco prima delle ore 6 all'altezza di Darfo. In tutto 7 le persone coinvolte. Sul posto sono giunti polizia stradale e vigili del fuoco, oltre a 2 ambulanze ed un'auto medica, ma la strada è stata liberata in breve tempo, causando pochi disagi al traffico.
Massima attenzione alle informazioni relative al pericolo valanghe. ARPA Lombardia comunica che su tutto l'arco alpino regionale il pericolo corrisponde al grado 3, marcato su tutti i settori. E il Soccorso Alpino Speleologico della Lombardia mette in guardia coloro che volessero intraprendere un'escursione sulla neve. In quota si segnala la presenza di nuovi lastroni di media coesione poggianti su un manto irregolare caratterizzato dai vecchi lastroni ancora poco consolidati. Oltre il limite del bosco, sui pendii non ancora scaricati, sono possibili distacchi spontanei di valanghe, generalmente di grandi dimensioni, in alcuni casi anche molto grandi, lungo i percorsi abituali. Il distacco può essere provocato da un debole sovraccarico al passaggio di un singolo sciatore o escursionista, si legge in una nota diffusa nelle ultime ore, una nota che chiede quindi la massima attenzione a coloro che intendono compiere passeggiate nei boschi innevati. Sulle montagne bresciane intanto sono iniziate le prime operazioni di disgaggio valanghe con l'apposita campana Daisy Bell per mettere in sicurezza le zone più a rischio, come il Passo Croce Domini e località Campolaro, dove la provincia ha effettuato i primi distacchi di neve accumulata sui versanti.
L'ultimo consiglio comunale di Temù di mercoledì scorso non poteva non affrontare il caso Sosvab ed il polverone da esso sollevato sia a livello politico che mediatico. Ad inizio dicembre è emerso che la società che si occupa del teleriscaldamento in paese, partecipata dal comune, nonostante una convenzione stipulata nel 2007, non ha versato a questo i canoni concessori dell'IMU fino ad accumulare un debito di 1.600.000 euro. Al centro della questione è il fatto che il municipio non si sarebbe accorto dei mancati pagamenti non effettuati dal 2012 da parte della società di cui il comune è socio di maggioranza relativa. Da una parte quindi un contribuente che non avrebbe rispettato gli accordi e dall'altra un ente che non avrebbe fatto i dovuti controlli. A ripercorrere la vicenda è stato Giuseppe Pasina, sindaco di Temù, che ha analizzato quanto accaduto fin dall'inizio, rivendicando la paternità della Sosvava, ma sottolineando anche i doveri che in quanto sindaco deve rispettare nel rispetto della cittadinanza. Pasina ha così confermato che l'IMU sarebbe stata saldata e che c'è già stato un incontro tra i legali delle due parti, da cui è emersa la necessità di effettuare un'analisi tecnico-economico-gestionale prima di prendere qualsiasi decisione. Da qui l'incarico al Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Brescia, il cui esito darà il via alle dovute valutazioni. Pasina infine ha replicato la minoranza che ne aveva chiesto le dimissioni, rivendicando di non aver mai promosso interessi personali, mentre l'opposizione ha chiesto di far parte della squadra che lavorerà per risolvere il problema.
Mentre è già scoppiata la protesta degli abitanti di Pellalepre, che hanno lanciato una petizione online e una raccolta firme per chiedere l'immediata sospensione dei lavori, il comune di Darfo fornisce le informazioni in merito all'installazione di un'antenna 4G da parte della ditta Wind 3. Tale opera ha fatto infatti scattare nei giorni scorsi l'allarme del comitato La Nostra Città, che aveva evidenziato l'assoluta mancanza di informazioni ai cittadini in merito all'installazione di un impianto a meno di 70 metri dalle abitazioni in località Lumaghera. L'amministrazione precisa che l'antenna verrà installata per il 4G e non per il 5G, come viene erroneamente detto, rammaricandosi del fatto che stiano circolando false informazioni, e aggiunge che il comune non ha autorizzato l'installazione della suddetta antenna. Dal canto suo, l'ARPA, a cui compete la tutela della salute e la verifica degli obblighi dell'impianto, non ha rilevato rischi per la salute di chi vive nelle vicinanze di questo tipo di antenne. Il recente decreto semplificazioni ha ribadito che in materia decide lo Stato, limitando il potere decisionale dei sindaci su un tema delicato che tocca da vicino le comunità e il paesaggio, afferma inoltre il sindaco Mondini, facendo notare che l'installazione è prevista su un terreno privato, in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico. Pertanto il comune non ha strumenti per fermare la posa dell'antenna. L'amministrazione comunale tuttavia si è dichiarata disponibile a incontrare una delegazione della frazione interessata per dettagliate spiegazioni in merito alla vicenda. Intanto la petizione promossa dal comitato, ribattezzato No 5G per la lepre, ha raccolto quasi 400 firme.
Le bugie fanno parte della vita dell'uomo da sempre, e proprio alle bugie, o meglio alle fandonie, è dedicato il prossimo premio letterario Racconto una storia breve del Circolo Lagazza di Borno, giunto alla 14ª edizione e presentato ufficialmente sabato scorso. Il tema sarà un'emerita fandonia. Ai partecipanti quindi si chiede un racconto inedito che affronti il tema della bugia nei suoi molteplici aspetti, partendo da quelle più innocenti fino alle più moderne rappresentate dalle fake news. Prevista è come sempre una categoria adulti, una Under 18 ed il premio speciale Istituto Bonafini Lab Under 14, riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ma anche un premio speciale della giuria ed il premio del pubblico. Gli elaborati vanno inviati tramite email a premioletterario@lagazza.it entro il 31 maggio. Le premiazioni avverranno il 17 agosto alle ore 21 presso il palazzetto comunale in località Dassa a Borno. Forse avremmo anche potuto attendere tempi migliori, dicono gli organizzatori, ma questo nuovo corso vuole dare a suo modo un segnale che, nonostante tutto, la cultura e le arti non si devono fermare mai, perché la ripartenza di noi tutti che abbiamo la scrittura e la letteratura passa anche da qui.
Erano presenti gli albergatori e i lavoratori degli impianti sciistici tra le categorie duramente colpite dal punto di vista economico dalla pandemia. Alla messa celebrata domenica mattina dal vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, nella parrocchiale di Ponte di Legno insieme al parroco Don Alessandro Nana, una visita che il vescovo ha voluto compiere per esprimere la sua vicinanza in particolare alle categorie imprenditoriali, professionali, turistiche e commerciali dell'Alta Valle in questo momento di grave difficoltà. Durante l'omelia, Monsignor Pierantonio ha affermato: la bellissima neve rende ancora più acuta la sofferenza. Occorre però aver fiducia nella provvidenza del Signore e non scoraggiarci. Dopo la messa ha quindi incontrato il sindaco Ivan Faustinelli, il presidente dell'Unione dei Comuni Mauro Testini, presidenti e rappresentanti delle diverse realtà imprenditoriali e turistiche del comprensorio. La visita in